Ritorniamo al libro dei Proverbi. Abbiamo letto 4 capitoli, non abbiamo fatto moltissima strada, però insomma ci siamo introdotti nella lettura del libro e stiamo man mano acquisendo una certa dimestichezza. Sappiamo che i primi 9 capitoli sono il prodotto di una attività sapienziale che appartiene alla fase più recente della storia di quello che è stato un lungo cammino di maturazione all'interno di un'unica tradizione, ma siamo alle prese con il prodotto di un maestro o di rappresentanti della scuola sapienziale in questa fase avanzata, quando ormai con il termine sapienza si tende a identificare il mistero stesso di Dio che si rivela, quindi una prerogativa divina. Il termine sapienza acquista una rilevanza teologica, ma è poi vero che è sempre in questione nel contesto della ricerca sapienziale che passa attraverso i secoli, che l'obiettivo da raggiungere coincide con l'attuazione positiva di quelle che sono le relazioni da cui dipende il corretto e benefico funzionamento della nostra vocazione alla vita. E poi attorno al termine sapienza, come abbiamo constatato, si sviluppa tutto un grappolo di altri termini che alludono per l'appunto a tutte le modalità di incontro, di relazione, di discernimento, che appartengono al cammino della nostra esistenza umana man mano che si prende coscienza della vocazione alla vita e si scopre nel dono ricevuto come ci viene offerto un itinerario da affrontare e da percorrere, tutte le sue complesse articolazioni, si intende bene, ma in una prospettiva che conferma con benefica puntualità come l'iniziativa di Dio nella sua gratuita misericordia ci precede, ci viene incontro, ci accompagna. Ed ecco, l'impegno della scuola sapienziale consiste appunto nel aiutare tutti, perché in realtà tutti gli esseri umani condividono la medesima esperienza, anche se la presa di coscienza a questo riguardo è variabile, ma l'esperienza di quella che è la nostra vocazione alla vita. E dunque ecco che i primi 9 capitoli ci hanno direttamente coinvolti ormai in una prospettiva che ci offre, ponendoci attraverso la lettura di queste pagine nei panni di coloro che sono destinatari di una testimonianza sapienziale, ci offre le indicazioni che, chiamiamolo maestro, così come già altre volte mi sono espresso, questo ipotetico interlocutore che si è preso la briga di redigere per noi queste pagine, ci vuole offrire le indicazioni essenziali, programmatiche, valide in una dimensione universale per quanto riguarda il discernimento della strada da percorrere, perché già ci siamo resi conto di come è importante questo costante richiamo a una strada. L'esistenza umana non è una realtà che possiamo incapsulare dentro a un guscio o collocare in vetrina o definire in base a una affermazione teorica che dovrebbe soddisfare l'intelletto, perché è una strada quella che stiamo percorrendo nello spazio, nel tempo, nelle relazioni, nell'impatto con gli imprevisti, con le incertezze, con le sorprese, ed è una strada che ha una sua visibilità oggettiva nel rapporto con il mondo, ma è una strada interiore, laddove è in atto un progressivo discernimento di quelli che sono i movimenti dell'animo, e questa ricerca interiore è sapienziale non meno di quella ricerca che riguarda per l'appunto il contatto con il mondo nelle sue dimensioni oggettive attorno a noi. Allora, noi abbiamo letto fino al capitolo 4 e dobbiamo proseguire proprio nel capitolo che leggevamo la settimana scorsa. Ricordate come il nostro maestro ha impostato un'alternativa tra le due strade che, come vi dicevo allora e ribadisco adesso, non è un'alternativa nel senso che prendi l'uno, prendi l'altro, sono fatti tuoi. No, il nostro maestro ci tiene a dire la strada in realtà è una e quell'altra è una deviazione, è un modo di procedere che conduce inevitabilmente a una corruzione della stessa vocazione alla vita, e quindi è proprio non la strada che sta in alternativa a quella che il maestro propone, ma è la strada da escludere. E si tratta dunque invece di prendere coscienza di come la buona strada, quella che ci coinvolge totalmente con tutte le dinamiche della nostra coscienza, i pensieri e gli affetti e con tutte le capacità di sviluppare contatti nelle dimensioni di spazio e di tempo che configurano la nostra esistenza umana, ecco, questa buona strada è aperta, è messa a nostra disposizione. E così leggevamo fino alla fine del capitolo 4. Ricordate gli ultimi due versetti, ripartiamo esattamente da lì, versetto 26, bada alla strada dove metti il piede e tutte le tue vie siano ben rassodate, non deviare né a destra né a sinistra, tieni lontano il piede dal male. Ecco, tieni lontano il piede dal male, vedete che quest'ultimo versetto del capitolo 4 per così dire introduce lo svolgimento che adesso affrontiamo nel capitolo seguente. Notate che nell'ambito dei 9 capitoli che fanno nel loro complesso da prefazione al libro dei Proverbi, il capitolo 5 è quello centrale, non c'è dubbio. Siamo dunque alle prese con il nucleo di quella testimonianza che il maestro che ha redatto queste pagine mette a nostra disposizione e che egli considera come il consiglio più prezioso che potrebbe rivolgerci, e quello che mi ritiene veramente essenziale ha a che fare esattamente con questo discernimento che esclude quell'altra strada che comporta una deviazione, che comporta uno sprofondamento in un abisso di contraddizioni che compromettono la positività delle nostre relazioni vitali. E allora qui nel capitolo 5 il nostro maestro affronta espressamente il fenomeno della prostituzione. E vedete, possiamo considerare questa insistenza su un tema che ha una rilevanza di ordine morale, di ordine sociale, di ordine culturale, ma un tema tutto sommato potremmo a nostro modo considerare marginale rispetto a dei valori di ordine più propriamente intellettuale o comunque teologico o comunque spirituale. E il fatto è, vedete, che si parla adesso di prostituzione nel senso oggettivo del fenomeno, ma si parla di prostituzione in una continuità con quel linguaggio che nella rivelazione biblica è ripetutamente, insistentemente, comunemente considera prostituzione tutte le forme di idolatria. L'idolatria è prostituzione. E questo, vedete, nel momento in cui per il nostro maestro, in questa fase ormai avanzata della storia della salvezza, non è più in questione il rapporto con religiosità idolatrica o culti idolatrici come in altri momenti più remoti della storia del popolo di Dio, in rapporto con popolazioni che esprimevano così la loro religiosità. Non è più quello il fenomeno. È vero che l'idolatria è sempre risorgente, il paganesimo non ci abbandona mai, è vero, ma vedete che il nostro maestro parla di prostituzione, e parla di prostituzione con un linguaggio che ha una concretezza indiscutibile, subito leggeremo, ma è un'attenzione sempre meglio mirata a promuovere quel discernimento delle dinamiche interiori nel cammino della nostra vita che sono sempre esposte al rischio di corrompersi, pur restando dinamiche interiori, senza bisogno ricorrere a evocare ancora una volta quei culti idolatrici praticati da popolazioni di altre regioni o di altre epoche. Fatto sta che adesso leggiamo i primi due versetti, fanno da esordio a tutto lo svolgimento, e leggiamo così: figlio mio, in realtà in questo modo di rivolgersi al suo interlocutore, noi che già abbiamo incontrato, noi abbiamo riconosciuto la testimonianza di una particolare premura, di una particolare attenzione. Figlio mio, dunque siamo all'interno di una relazione scolastica, ma è una relazione vitale, è una relazione che il nostro maestro ha impostato fin dall'inizio come relativa a definire i valori essenziali nella continuità della vita, da una generazione all'altra. Figlio mio, fa attenzione alla mia sapienza, porgi l'orecchio alla mia intelligenza, perché tu possa seguire le mie riflessioni e le tue labbra custodiscano la scienza. Vedete che in quattro righe compaiono quattro termini: sapienza, intelligenza, riflessioni, scienza, così come leggo nella mia Bibbia. Sappiamo già che questi termini sono dotati ciascuno di una particolare ricchezza di significato, ma sono significati che poi sono complementari tra di loro, si arricchiscono vicendevolmente, dove il vocabolo che fa da riferimento primario è quello che conosciamo bene, sapienza, e poi c'è un discernimento, e poi c'è la cautela nel impostare le ricerche, e poi c'è questo costante impegno di mettere alla prova i dati che emergono dal contatto con la realtà, quella che si chiama scienza. le tue labbra custodiscano la scienza. Mettiti in gioco però, perché qui dice il nostro maestro, io mi impegno a impostare con te un discorso che è essenziale, lui lo ritiene così, e su questo bisogna che noi accettiamo la serietà della sua convocazione a assumere anche noi posizione destinatari rispetto a questo insegnamento. E allora dice, adesso, il testo che segue possiamo sviluppare in cinque strofe, è una composizione in versi, sappiamo bene il linguaggio sapienziale è un linguaggio poetico, e dunque leggo, prima strofa, versetti da 3 a 6. Stillano miele le labbra di una straniera, e più viscida dell'olio è la sua bocca. Vedete, il nostro maestro entra subito in argomento, qui il rischio della seduzione. La donna straniera è appunto quella figura che interferisce laddove si svolge il cammino di una vita con una particolare, singolare, forse affascinante capacità attrattiva. E vedete, il nostro maestro sta parlando così di un fenomeno di adescamento seduttivo, ma sta parlando, vedete, come già vi suggerivo di intendere poco prima, e su questo man mano troveremo opportuni riscontri, come il cammino della vita è costantemente esposto a presenze attrattive. Qui attraverso l'immagine della seduttrice in realtà assumono fisionomie diversificate a seconda dei casi, a seconda anche delle come dire, strutture proprie di ogni essere umano. Ci sono degli interessi, delle premure, degli affetti. C'è comunque una disponibilità interiore a accogliere quei segnali che nella relazione con il mondo, gli altri, le persone, gli eventi acquistano. Lui dice, il caso della prostituzione è esemplificativo, è un modello di riferimento, esprimono una potenza di attrazione. Ed è in questione esattamente allora il discernimento di tutte le dinamiche che nel vissuto umano sono manifestazione di questa propensione a uno sbilanciamento, propensione a un coinvolgimento emotivo, intellettuale, che diventa anche un coinvolgimento poi propriamente affettivo, in rapporto a un richiamo. Il caso della donna straniera è un caso esemplare. Questo richiamo può essere anche inteso in forme che forse sono molto meno empiriche e più sofisticate, forse un'ideologia, forse il benessere nei suoi aspetti più materiali, forse una carriera, il successo nella vita, il successo nella vita. Ecco, vedete, se proviamo a ipotizzare fisionomie del genere da attribuire alla donna straniera, forse ci rendiamo conto che sta parlando di qualcosa che comunque riguarda anche noi. La mia carriera, già, e tutto il resto. Allora qui dice, vedete, stillano miele le labbra di una straniera, e più viscida d'olio è la sua bocca. Di seguito il versetto 4 aggiunge, ma ciò che segue è amaro come assenzio. Dunque c'è un fenomeno seduttivo che si presenta immediatamente dotato di un valore che sembra gratificante, ma vedete è nella continuità di una vicenda che allora quel miele da dolcissimo diventa amaro come assenzio, e quelle labbra lucide, qui dice viscide la mia Bibbia, lucide, lustre, come è possibile quando una superficie viene lubrificata con un unguento adeguato, ed ecco, diventa pungente come spada a doppio taglio. Già, la dolcezza che amareggia, e quella morbidezza liscia e scintillante che diventa aguzza e tagliente. Vedete, per il nostro maestro è sempre necessario superare l'impatto immediato con un fenomeno che assume una rilevanza particolarmente attrattiva, e discernerne il significato con la pazienza di chi affronta le tappe di un cammino, e prosegue. I suoi piedi scendono verso la morte, i suoi passi conducono agli inferi. Vedete, è in prospettiva un itinerario, ed è un itinerario di cui man mano ci si rende conto se si mantiene quell'atteggiamento di attenzione che lui ha sollecitato. Perché se invece ci si lascia portare lungo il percorso senza attenzione, senza riflessione, senza ripensamento, senza prontezza anche nel gestire i passaggi ulteriori in maniera tale da evitare quella prospettiva che qui assume niente meno che l'aspetto di un precipizio. I suoi piedi scendono verso la morte, i suoi passi conducono agli inferi. Per timore che tu guardi al sentiero della vita, le sue vie volgono qua e là, essa non se ne cura. Dunque, una cattura dei pensieri, degli affetti, dei desideri, delle intenzioni, delle capacità intellettive, operative, fisiche, morali, culturali, in maniera tale da essere poi ad un certo momento preda di questo modo di procedere che non ha più una finalità coerente e corrispondente all'intenzione originaria. Vaga, dice, allora qua e là, ed essa non se ne cura. Ma appunto il nostro maestro sta dicendo, non è che rinnega il fenomeno, perché anzi è convinto che in un modo o nell'altro i fenomeni analoghi a questo si presentano nell'esistenza umana, ma sta dicendo che qui è necessario mantenere un atteggiamento di attenzione, di riflessione, di discernimento, di ricerca che costantemente sappia mettere in discussione il fenomeno, che si presenta nei suoi dati oggettivi, che possono essere anche fenomeni, come dicevo, e credo che sia importante per noi tenerne conto, fenomeni di attrazione interiore, progetti. Il grande programma della vita è quando può darsi che procedendo in una direzione che sembra piena di consolazioni, in realtà ci si potrebbe accorgere di avere perso di vista esattamente l'obiettivo vero e primario, quello che costituiva il punto di partenza, cioè la positiva attuazione delle relazioni nella gratuità, perché la vita funziona nella gratuità delle relazioni, se no la vita non funziona. E allora può darsi che quel cammino intrapreso in conseguenza di quel processo di interessamento, di attenzione, di coinvolgimento emotivo, affettivo, intellettuale, così, ad un certo momento sia lì per lì motivo di grande conforto, lì per lì. Alla lunga, lui dice, è un modo di procedere infernale. Perché? Perché si è perso di vista quello che era l'obiettivo definito in origine nella presa di coscienza circa la vocazione alla vita, dove determinante è la gratuità delle relazioni. Allora prosegue qui, seconda strofa, dal versetto 7 al versetto 10. Ora figlio mio, ascoltami, insiste, vedete, e non allontanarti dalle parole della mia bocca. Tieni lontano da lei il tuo cammino, sarebbe la prostituta, e non avvicinarti alla porta della sua casa. Avvertimento. E avvertimento, vedete, perché adesso arriva il punto. Sta dicendo, vedi, che la, chiamiamola pure seduttrice, in realtà espressione, testimonianza, in qualche modo strumento operativo di un sistema che coinvolge altri, dietro di lei ci sono altri. Dice qui, tieni lontano da lei il tuo cammino, non avvicinarti alla porta della sua casa per non mettere in balia di altri il tuo vigore e i tuoi anni in balia di un uomo crudele. Vedi che c'è un sistema che ti avvolge, che ti strumentalizza e vedi che quella presenza che è motivo di affascinante attrazione per te, in realtà ti assorbe all'interno di un intreccio di presenze che qui lui definisce come un marchingegno crudele. In balia di un uomo crudele ti trovi a essere incapsulato dentro a un'organizzazione criminale, ma questa è anche un'organizzazione che appartiene a quelle che sono strutture di quella che chiamiamo vita civile. Ed ecco, qui aggiunge ancora, perché non si sazino dei tuoi beni gli estranei, non finiscano le tue fatiche in casa di un forestiero. Vedete la prospettiva di una vita che trasforma nell'obbedienza a un sistema di sfruttamento, che diventa dunque una resa nei confronti di poteri rappresentati qui dalla seduttrice, comunque la vogliamo descrivere, e altri che si muovono attorno a lei, ma è una vita che si arrende a un processo di schiavizzazione sempre più penosa. Dice, perché non finiscano le tue fatiche in casa di un forestiero? Vedete, sono prospettate qui dal nostro maestro delle realtà che effettivamente esigono da parte nostra un'attenzione particolarmente onesta, sincera, e in un modo o nell'altro riconosciamo che davvero avvertiamo come la nostra esistenza umana è esposta a questi fenomeni di attrazione, di richiamo, di obbedienza, che diventano una vera e propria schiavitù. E d'altra parte, vedete, il nostro maestro ci tiene a parlare di questi fenomeni tenendo conto del fatto che il motore che è stato avviato e che è stato acceso e che è diventato poi anche causa di un procedere in queste prospettive in maniera forse anche molto irruente e appassionata, è stato quel motore acceso in un momento di particolare entusiasmo, di slancio, di fervore, forse appunto di quello che in modo anche più generico si chiama un grande amore. E allora, ecco, adesso c'è una terza strofa, dove leggiamo così, dal versetto 11 al versetto 14. Tu non gema della tua sorte, vedi che arriverà il momento del rimpianto. Non gema della tua sorte e dica: ma perché mai, no, ho saltato una riga, quando verranno meno il tuo corpo e la tua carne, e dica: perché mai ho odiato la disciplina? Vedete che qui è in gioco appunto il sano funzionamento di una vocazione alla vita in continuità con quella vocazione che ci chiama a, come leggevamo peraltro nelle pagine precedenti, ci chiama a far della gratuità la metodologia dominante nel affrontare i passaggi, le relazioni, gli impegni, i doveri, il lavoro, la fatica e anche l'obbedienza naturalmente alle misure di spazio, di tempo, da cui non si può mai prescindere, per cui siamo qui e non altrove, per cui nel tempo man mano sperimentiamo decadenza e sfinimento fino alla morte, ma gratuità. Ed ecco, verranno meno il tuo corpo e la tua carne? E tu dica: perché mai ho odiato la disciplina? Dove disciplina è un altro di quei termini che appartengono al vocabolario sapienziale. E il mio cuore ha disprezzato la correzione, che poi è quello che il nostro maestro vuole mettere a nostra disposizione con il messaggio che qui ci rivolge. E allora ancora leggo il versetto 13. Non ho ascoltato la voce dei miei maestri, non ho prestato orecchio a chi mi istruiva, per poco non mi sono trovato nel colmo dei mali, in mezzo alla folla e all'assemblea. Dunque, il nostro maestro dice: vedi, vorrei evitare per te, come peraltro se parla in questi termini evidentemente ha sperimentato in prima persona in se stesso e un insegnamento, una testimonianza, un aiuto che egli ha ricevuto da parte di altri prima di lui, e dunque vedi che non trovarti in un vicolo cieco, non trovarti in una situazione in cui la tua vita ormai è compromessa, ormai è messa in gioco e consumata all'interno di un marchingegno di relazioni che ti hanno ingolfato, che ti hanno sottratto a quella sapienza che riempie di senso e di valore la tua vita man mano che ti apri alla gratuità del reale, alla gratuità delle relazioni, alla gratuità dei doni che ricevi e che tu puoi trasmettere nella continuità di una corrente di bontà, di bellezza, la corrente della vita. E dice il rimpianto, certo. E allora c'è la quarta strofa, eccola qui, la quarta strofa, vedete, adesso, dopo l'attenzione dedicata alla seduttrice, adesso la quarta strofa, dal versetto 15 al versetto 19, ribadisce ancora una volta il valore della compagna della vita. Già in questi termini si è espresso precedentemente il maestro, è la sapienza. Ma vedete, sapienza intesa come sposa, intesa come la compagna che rende gioiosa, che riempie il cammino della vita di quelle che sono le strutture aperte alla gratuità del reale. E allora dice: bevi l'acqua della tua cisterna. Qui è proprio adesso la prospettiva che è capovolta rispetto al fascino subito, accettato o comunque oggetto di discernimento, il fascino proveniente dalla seduttrice. Ma è un fascino che, e non mi stanco di ripetere, vedete, è proprio un fenomeno che il nostro maestro dice: devi stare attento a affrontare, riscontrare e fatti aiutare, ci aiutiamo insieme, come questo fenomeno ti affascina nell'intimo di te stesso. Diventa il progetto della tua vita, già, ma è un progetto autodistruttivo, è un progetto nella prospettiva completa del tuo cammino è un progetto che tradisce la vita. E invece bevi l'acqua della tua cisterna e quella che zampilla dal tuo pozzo. L'immagine del giardino è un'immagine che viene da lontano, e l'acqua che rende fertile il terreno e dunque la vegetazione, che è l'espressione primaria della vita, il contesto nel quale la tua vocazione è collocata. Non per nulla che l'immagine originaria che sta nei racconti della creazione è quella del giardino della vita e l'albero della vita e la creatura umana che è al centro di tutto un creato che è funzionale alla vita, e il vertice di questa vocazione alla vita a cui tutte le altre creature sono orientate. E allora dice: perché le tue sorgenti non scorrono al di fuori, i tuoi ruscelli nelle pubbliche piazze, dove qui fondamentale è esattamente quella progressiva educazione di quella capacità di amare, che in una vita che diventa matura, la vita di un bambino che cresce, che diventa ragazzo, che diventa giovane, che diventa adulto, che diventa anziano, ma è la capacità di amare nel senso capacità di riconoscere la gratuità dei doni che ricevi e far della tua vita una corrispondenza a ciò che gratuitamente ti è donato. Dunque la compagna della tua vita è la sapienza. Perché le tue sorgenti non scorrano al di fuori e i tuoi ruscelli nelle pubbliche piazze, ma siano per te solo e non per gli estranei insieme con te. Sia benedetta la tua sorgente. Vedete, qui è un cammino impostato in continuità con questa capacità di amare che il nostro maestro sta affermando, viene man mano sottratta a tutte le ambiguità, a tutte le complicità, a tutte le forme di deviazione, di corruzione, che alla lunga poi diventano manifestazioni di una schiavitù che è premonitrice di morte. Ed invece, ecco, questa compagna della vita che qui assume inconfondibilmente una caratteristica monogamica, è unica, la sapienza, è l'unica strada. Sia benedetta, dice la tua sorgente, trova gioia nella donna della tua giovinezza. Cerva amabile, adesso alle immagini vegetali si aggiungono immagini animali, cerva amabile, gazzella graziosa, essa si intrattenga con te, le sue tenerezze ti inebrino sempre, sii tu sempre invaghito del suo amore. Dunque è la prospettiva di una vita che è intrinsecamente motivata da un'istanza d'amore, la gratuità dell'amore, nel riconoscimento del dono e dei doni e nella attuazione di processi operativi, relazionali, di servizio, di lavoro, di contatto con le realtà del mondo, dove determinante è questa continuità di una corrente d'amore nella gratuità delle relazioni. E la sposa, è la compagna della tua. Ma vedete che quando lui parla in questi termini, la sapienza è il riverso del mistero di Dio, dove nella nostra vocazione alla vita, l'attuazione della nostra vocazione, la risposta alla vocazione alla vita che ci è donata da Dio, ci conduce all'incontro con Dio. E all'incontro con Dio non nelle divagazioni intellettuali, ma nella concretezza di un vissuto che passa attraverso i dati oggettivi, forse anche in qualche modo la ricerca sapienziale ne sa qualche cosa, ne sa molte cose, passa attraverso tutte le vicissitudini anche più complicate e qualche volta più drammatiche, passerà anche attraverso la morte. Ma è una corrente d'amore. E allora qui vedete che dopo il versetto 19 c'è ancora un'ultima strofa, nei versetti da 20 a 23, dove è la quinta strofa di questo svolgimento, che è poi centrale, vedete, in tutta la grande introduzione, e credo che ci rendiamo conto del motivo per cui è così centrale. E perché, figlio mio, riprende qui adesso il versetto 20, invaghirti di una straniera, ritorna al punto che già è stato messo a fuoco precedentemente, e stringerti al petto di un'estranea, poiché gli occhi del Signore osservano le vie dell'uomo ed egli vede tutti i suoi sentieri. Dunque, vedete che qui adesso compare il nome del Signore. Non è comparso precedentemente, ma adesso è chiarissimo che qui è in questione proprio la relazione viva con Lui, che è il protagonista della vita. E vedete, Lui, il Dio vivente, è attento, osserva, scruta, illumina le strade, gli occhi del Signore osservano le vie dell'uomo, egli vede tutti i suoi sentieri, dunque è il Signore che ti chiama, è il Signore che e ti parla, non perché dice qualche parolina all'orecchio, ma perché, vedi, apre dinanzi a te quelle vicende, quelle situazioni, quegli spazi, e nello stesso tempo gestisce per te i tempi del tuo cammino nel mondo, dove sei chiamato da Lui a corrispondere a ciò che gratuitamente ti è donato. Vedete, questo discorso qua sembra un discorso un po' da prete, no? Un discorso un po' di... bisogna volersi bene, no? Queste cose così. Oppure... E poi è vero, no? Nel Nuovo Testamento certamente è chiarissimo, dice il Signore, ha detto l'amore di Dio è l'amore del prossimo, se no la vita non funziona. L'amore di Dio è l'amore del prossimo, funziona. Sì, l'ha detto Gesù, sì, ma ha detto Gesù quelle cose che si possono dire in una predica, ma tanto poi il mondo va di... Peraltro. Vedete che qui, nella tradizione sapienziale, questo è già... come con tanta fatica, ma anche con tanta sincerità e con tanta onestà, questo è il nucleo determinante di una effettiva ricerca circa il valore della nostra condizione umana. E allora lui dice, ma vedi, il Signore osserva le vie del uomo ed egli vede tutti i suoi segni. L'empio è preda della sua iniquità, è catturato con le funi del suo peccato e di sin. Si invischia dentro a una situazione di soffocamento, si infila in un vicolo cieco, già precedentemente questa immagine abbiamo intravisto, è una forma di schiavitù, è una rovina, è una vita sciupata, una vita sprecata, una vita banalizzata, una vita divenuta un fenomeno di tradimento della vita, tradimento dell'amore. L'empio è preda delle sue iniquità, è catturato con le funi del suo peccato, egli morirà per mancanza di disciplina, si perderà per la sua grande stoltezza. Ma vedete, il nostro maestro chiude qui il suo poema per dire, vedi, renditi conto che il Signore continua a chiamarti, che il Signore continua a osservarti, il Signore continua non è che il Signore è latitante, il Signore non se n'è andato, e man mano che tu ti arrabatti nelle questioni della tua vita, nelle tue ricerche, sei alle prese con tanti lampeggi luminosi che ti attraggono, con tante ipotesi che ti sembrano persuasive, convincenti, con tanti slanci che sembra diano consolazione affettiva al tuo animo, ed ecco, stai, vedi che il Signore continua a chiamarti. E vedi che qui è in gioco la qualità della tua vita. Fatto sta che io volevo andare più avanti, diamo uno sguardo a un testo che segue, ci facciamo in tempo anche in un quarto d'ora, nel capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 19, dove qui al modo un po' di intermezzo tra quel poema che abbiamo letto, che è il perno centrale di tutta questa introduzione, e l'altro messaggio che leggeremo, se Dio vuole, la settimana prossima, da partire dal versetto 20 del capitolo 6, dove tra l'altro si parla dell'adulterio, ma ne parleremo allora, siamo nella stessa prospettiva didattica. Allora qui vedete in quattro battute il nostro maestro ci tiene a dire, guarda che tu ti metti nei guai, e chiamiamoli pure così, quattro guai. Primo guaio, dice dal versetto 1 al versetto 5, figlio mio, se hai garantito per il tuo prossimo, se hai dato la tua mano per un estraneo, se ti sei legato con le parole delle tue labbra, qui è il caso di una fideiussione, si direbbe forse oggi, non è che tutte le procedure amministrative o finanziarie dell'epoca sono note, però più o meno siamo in questa condizione, in questa prospettiva. Se ti sei legato con le parole delle tue labbra e ti sei lasciato prendere dalle parole della tua bocca, vedete, questo è un fenomeno in cui ti sei trovato coinvolto in una situazione in cui tu ti sei impegnato. Ti sei impegnato, che adesso ti accorgi che così la seduttrice forse, insomma, qualche lato aguzzo lo presentava, ecco, adesso te ne accorgi. Qualche asprezza, insomma, quel miele poi la nascondeva. E allora dice: figlio mio, fa così per liberartene, poiché sei caduto nelle mani del tuo prossimo. Va, gettati ai suoi piedi, importuna il tuo prossimo, non concedere sonno ai tuoi occhi, né riposo alle tue palpebre, liberatene come la gazzella dal laccio e come un uccello dalle mani del cacciatore. Hai fatto un affare sbagliato, dove dice, ci sono delle situazioni nelle quali, guarda, piantala. Non ti illudere, non stare a pensare che poi così vedrai che posso recuperare. Primo guaio, è un richiamo a un atteggiamento di onestà radicale. Ho sbagliato amore. Secondo brano qui, secondo quadro, dal versetto 6 al versetto 11, va dalla formica o pigro, qui è il caso della pigrizia, pigro, va dalla formica, guarda le sue abitudini, diventa saggio? Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone, eppure d'estate si provvede il vitto al tempo della mietitura, accumula il cibo. Dunque una vita operosa, la formica, esempio questo anche nelle famose favole dei nostri antichi, no? E dice, vedi, non ha mica bisogno neanche di un sorvegliante o di un padrone, e rientra dentro a un'economia, chiamiamola sociale, perfettamente coordinata, senza dipendere da nessun prepotente di questo mondo. Vedi la formica? Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? Un po' dormire, un po' sonnecchiare, un po' incrociare le braccia per riposare, e intanto giunge a te la miseria come un vagabondo e l'indigenza come un mendicante. Secondo quadro, la pigrizia. Una vita che continua a sognare, immaginare, ipotizzare, a vivere in modo da evitare gli impegni, la pazienza, il coraggio, la fatica. Già, perché, vedete, quella vita che si realizza in una economia del gratuito, in una risposta d'amore, è una vita operosa, non è che è la vita dei sognatori che gironzolano sulla faccia della terra, ma sempre guardando le nuvole del cielo. No, diciamo, una vita operosa. E invece, vedete, per il nostro maestro è quell'altra strada, che è una strada che è percorsa da chi ha rinunciato a assumere la vera fatica, che è quella dell'amore. Terzo quadro, dal versetto 12 al versetto 15. Il perverso, uomo iniquo, va con la bocca distorta. Qui il nostro maestro descrive una fisionomia umana, no? Che non necessariamente deve corrispondere a queste caratteristiche, però lui dice, vedi che la presa di posizione di un essere umano corrisponde a un disagio interiore. Perché cosa succede qui? Il perverso, uomo iniquo, va con la bocca distorta, ammicca con gli occhi, stropiccia i piedi, fa cenni con le dita, cova propositi malvagi nel cuore, in ogni tempo suscita liti. Dunque, vedete, questo modo di vivere nascondendosi dietro a una gestualità che qui viene descritta in quella maniera, ma una gestualità che noi possiamo in modo un po' generico definire una maschera, perché poi quel che conta è il cuore, ma il cuore qui è considerato come il centro della persona, dove vengono covati e poi coltivati e prodotti progetti che promuovono, guarda caso, sempre contrasti, conflitti, litigi. Per questo improvviso avverrà la sua rovina, in un attimo crollerà senza rimedio. È una vita intrinsecamente fratturata, intrinsecamente destrutturata. Gestualità, che è un modo per dire tutti i comportamenti esterni che sono costruiti artificialmente e che diventano come una maniera difensiva e nello stesso tempo anche una maniera aggressiva per dare poi strumento a quel progetto che nel cuore viene coltivato per realizzare un'opera di dominio sull'ambiente che quel tale deve affrontare e vuole gestire. Come vedete, il problema è sempre nel cuore, ma è il cuore che in questo caso diventa l'istanza interiore da cui proviene quel certo modo di impostare le relazioni che strumentalizza. Ecco, è una vita senza amore. Allora qui dice ancora, quarto quadro, e poi ci fermiamo, dal versetto 16, sei cose odia il Signore. Anzi, sette gli sono in abominio. Questo è un tipico linguaggio sapienziale. Sei, sette, sei più uno, sette. Dunque, quali sono queste cose che odia il Signore? Anzi, sette gli sono in abominio. Occhi alteri, lingua bugiarda, mani che versano sangue innocente, cuore che trama iniqui progetti, piedi che cercano, che corrono rapidi verso il male, falso testimone che diffonde menzogne e chi provoca litigi tra fratelli. Vedete, questo è il settimo, dove in realtà questo ultimo quadro riprende il precedente, ma lo illustra in maniera più precisa e più articolata, dove vedete la vita impostata a partire da quella radicale esperienza di corruzione che intacca l'intimo del cuore, come progetto di dominio, di strumentalizzazione, di occupazione del mondo. E il punto d'arrivo di questa maniera di tradire la vocazione alla vita, perché di questo si tratta, il punto d'arrivo è provocare litigi tra fratelli, che sarebbe come in qualche modo il trionfo. di una vita che si progetta come capacità di trasformare addirittura le relazioni primarie in terreno su cui imporre criteri di potere, di sopraffazione, di dominio. Beh, più o meno ci siamo, più o meno. Adesso dobbiamo proseguire, però. Va bene, se Dio vuole.